Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: una vittoria e tre sconfitte per Donald Trump. La Corte Suprema statunitense emette una prima serie di importanti sentenze, dal voto per posta al licenziamento dei dipendenti federali. Il Medio Oriente è un puzzle complesso. Nonostante l'accordo tra Israele e Libano e la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la strada sembra ancora in salita. La Guaira sembra una zona di guerra. In Venezuela continuano le ricerche dei dispersi tra le macerie lasciate dal terremoto, mentre iniziano ad arrivare i primi aiuti internazionali. Serbia, dopo oltre un anno di proteste contro il governo, il presidente Vučić annuncia che si dimetterà, ma nel movimento c'è molto scetticismo e le manifestazioni non si sono fermate. Serie TV, da The Bear a True Detective, cosa guarderemo quest'estate tra vecchi ritorni e novità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti. Come sentivate dai titoli, si è aperta oggi una settimana cruciale che girerà in larga parte attorno alla Corte Suprema. Sono attese diverse sentenze significative in questa settimana. La più attesa è forse quella sullo Ius Soli, che dovrebbe arrivare domani, ma già oggi la Corte si è espressa su una serie di questioni. Partiamo da qui, allora, ci colleghiamo in diretta con New York e con il nostro Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Roberto, allora partiamo dalle sentenze emesse oggi. Quali sono?
Ma allora, sono diverse, anche perché la Corte spesso annuncia il giudizio sui casi più rilevanti dell'anno tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio. Comunque due le sentenze particolarmente importanti emesse oggi. Da un lato la Corte ha dato il via libera alla possibilità per il Presidente di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. Adesso sarà invece possibile farlo se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. Come facilmente comprensibile, è una decisione che allarga i poteri della Casa Bianca e riduce radicalmente quelle garanzie di indipendenza dal potere politico che il Congresso aveva dato a questi organi al momento della loro istituzione. Ci sono una serie di agenzie importanti coinvolte in questa vicenda, per esempio quella per i diritti dei consumatori. In una sentenza separata, comunque, i giudici hanno previsto un'eccezione per la Federal Reserve, considerato il suo ruolo nella gestione della politica monetaria e quindi anche nella stabilità finanziaria. Allora, Trump voleva licenziare uno dei membri del board, Lisa Cook, i giudici gli hanno detto che non può farla. È comunque un'eccezione che non salva il principio generale, cioè si va verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza oggi, emessa oggi, riguarda il voto per posta, cioè l'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, salvando almeno per il momento il voto per posta. Qualche mese, tra l'altro, delle elezioni midterm sarebbe stato veramente, come dire, un modo per scatenare il caos, cioè cambiare le regole a qualche mese dal midterm. Per il momento questo non avverrà, bisogna però capire nel futuro che cosa potrà fare ancora di più l'amministrazione e gli stati repubblicani per limitare il potere e il diritto di voto.
Ecco, considerando appunto queste le sentenze di oggi, che considerazioni possiamo fare? Come esce il presidente Trump da questo primo round di sentenze?
Ma allora, prima di dire come esce, bisogna aspettare, domani mattina, ora americana, quando è prevista la pubblicazione della sentenza sul 14° emendamento, quindi il diritto di cittadinanza. Sinora il 14° emendamento è stato interpretato senza grandi eccezioni, se non l'estrema destra, come un testo che garantisce la cittadinanza a tutti coloro che nascono sul suolo americano. Il presidente e i suoi ideologi, in particolare Stephen Miller, vogliono invece escludere dalla cittadinanza coloro che non nascono da cittadini statunitensi. Allora, dico che bisogna aspettare la pubblicazione domani di questa sentenza, che è la più importante, proprio anche da un punto di vista ideologico, e cioè quella su cui Trump e la destra mirano, puntano di più, sarebbe una sorta di consacrazione per la ristrutturazione, diciamo, in senso autoritario dello Stato che stanno perseguendo. Detto questo, ciò che le sentenze pubblicate in queste due settimane dimostrano è che i giudici della Corte stanno consentendo un allargamento importante dei poteri esecutivi, dei poteri del presidente. Non c'è soltanto la sentenza oggi sulla possibilità di licenziare i dipendenti pubblici non fedeli a Trump, ci sono anche le due sentenze sull'immigrazione della settimana scorsa. Direi che nel complesso siamo di fronte a sentenze, a decisioni che avranno un effetto importante, al momento non ancora comprensibile, non ancora prevedibile, ma avranno un effetto importante, fondamentale sul futuro civile, politico, istituzionale degli Stati Uniti.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Situazione del Medio Oriente. Dopo un weekend di tensione intorno allo stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che funzionari statunitensi e iraniani terranno colloqui domani in Qatar, a Doha, dove voleranno Jared Kushner e Steve Witkoff, i due inviati di Trump. Tehran non ha però confermato, anche se ha detto che i colloqui con il Qatar, che fa da mediatore, sono in corso. Anche il fronte libanese resta parecchio complicato, nonostante l'accordo raggiunto venerdì sera tra Beirut e Tel Aviv. Allora facciamo il punto con Emanuele Valenti.
Sono tre le questioni che iraniani e americani devono risolvere per arrivare a un accordo complessivo che metta definitivamente fine alla guerra: il programma nucleare, lo stretto di Hormuz, il Libano. La prima questione, il nucleare, deve ancora essere affrontata. Sulle altre due, trattativa a parte, ancora in fase embrionale, sono stati subito evidenti gli ostacoli. Intorno a Hormuz, nei giorni scorsi, ci sono stati attacchi reciproci, e lo stretto praticamente è ancora chiuso. In Libano invece l'accordo quadro tra i governi israeliano e libanese è stato respinto da più parti, non solo da Hezbollah. Sono segnali importanti che confermano come la trattativa sarà tutta in salita e come le due parti stiano tirando la corda proprio per ottenere il più possibile dal negoziato. In una regione così complessa, però, gli errori di calcolo potrebbero anche far saltare tutto il banco. Partiamo da Hormuz. Dopo giorni di scambi a fuoco, israeliani e americani avrebbero concordato di fermare gli attacchi. Erano cominciati giovedì con spari iraniani su una nave cargo che non aveva rispettato le rotte di navigazione attraverso Hormuz indicate da Teheran. Su questo punto, l'interpretazione del memorandum d'intesa firmato lo scorso 17 giugno non è sempre la stessa. Gli iraniani puntano a gestire in toto la navigazione solo in accordo con l'Oman, e la loro arma più potente, lo è stata anche durante la guerra. Nulla tornerà come prima, ripetono in effetti da Teheran. Gli americani invece puntano a una navigazione libera. Nei prossimi giorni dovrebbe riprendere il negoziato, ma anche su questo c'è un discreto grado di confusione. Trump ha parlato di un incontro già domani, martedì, a Doha, in Qatar, dove dovrebbero arrivare Witkoff e Kushner. Gli iraniani non hanno confermato e alcuni media americani sostengono che gli inviati dalla Casa Bianca parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La questione Hormuz va risolta al più presto, anche solo per questa fase di negoziato, in modo da evitare altri scambi a fuoco. e c'è soprattutto da ricostruire un minimo di fiducia reciproca. L'altro dossier, dicevamo, è il Libano. Lo scorso fine settimana i governi libanese e israeliano hanno raggiunto un accordo quadro con la mediazione americana. Gli obiettivi di lungo periodo sono il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah. Ma il processo per arrivarci non è chiaro. Lo stesso segretario di Stato americano, Rubio, ha parlato dell'inizio in un processo molto molto lungo. Netanyahu ha subito ribadito che per ora le truppe israeliane rimarranno al loro posto, tranne un piccolo ritiro pilota ancora da definire. Ma soprattutto in Libano il documento è stato respinto da molti, non solo da Hezbollah. Oggi, per esempio, è stato criticato dall'influente presidente del Parlamento, il sunnita Nabih Berri. Il rischio, sostengono alcuni, è addirittura una guerra civile. Gli iraniani hanno fatto capire che non chiuderanno mai un accordo finale con gli Stati Uniti fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal Libano e vorrebbero trattare di questo direttamente con gli Stati Uniti, mentre Israele e alcuni in Libano vorrebbero proprio tagliare fuori Teheran. Un puzzle complesso che per essere completato avrebbe bisogno di un accordo su molteplici piani, più o meno nello stesso momento. Per ora sembra difficilissimo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Dopo 5 giorni di ricerche tra le macerie lasciate dal terremoto che ha colpito il Venezuela, le speranze di trovare sopravvissuti si affievoliscono sempre di più. Oggi le operazioni sono state rese ancora più complicate da una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'entità effettiva dei danni e delle vittime causate dal sisma è ancora in fase di valutazione. Il numero dei morti è salito a 1.450 persone, con oltre 3.000 feriti e 12.000 sfollati. Questo secondo il governo venezuelano, ma è probabile che la cifra ufficiale sia sottostimata. Secondo le Nazioni Unite, il numero di edifici crollati suggerisce che il numero delle vittime sia molto più alto. I medici alla Guaira, la zona più colpita, hanno detto che vedono circa 750 corpi al giorno. Andreas Spett è capomissione di Medici Senza Frontiere in Venezuela e racconta di un'area che sembra una zona di guerra.
When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me. I have seen a lot of those environments in my MSF career, but it is really like a war zone.
Quando si arriva a La Guaira, sembra una zona di guerra. Nel corso della mia carriera con MSF ho visto molti ambienti di questo tipo, ma questo è davvero come una zona di guerra. Si vede, per esempio, lo stadio dove le persone si trovano all'aperto, sotto il cielo. Abbiamo visto che è stata montata una grande tenda per coprirle. C'è molto supporto, molti sacchi con vestiti. È stato installato un impianto di trattamento dell'acqua da parte della Croce Rossa Internazionale e quando siamo arrivati all'ospedale era ancora molto affollato, anche se non quanto il giorno prima. Il giorno precedente avevamo visto molte persone nel cortile in attesa di assistenza. Oggi questa situazione è migliorata. Questa è una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte dei feriti, o comunque molti di loro, è già stata curata. E ora stiamo parlando dell'arrivo di un numero sempre maggiore di persone decedute. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grande camion con diversi corpi senza vita, quindi è una situazione davvero toccante. Questa naturalmente è solo la prima fase e i bisogni continuano. Continuiamo a prestare assistenza e a sostenere le diverse strutture sanitarie, ma ora dobbiamo anche guardare un po' più avanti. Vediamo infatti aumentare la necessità di intervenire in diversi luoghi dove le persone sono senza riparo, spazi dove si stanno riunendo, ma dove al momento non esiste un aiuto realmente strutturato. Un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare è quello della salute mentale. Dobbiamo occuparci di questi bisogni e cercare di offrire supporto psicologico a queste persone traumatizzate.
Il devastante terremoto arriva in un momento particolarmente complesso per il Venezuela, sia politicamente che economicamente. In queste ore stanno arrivando anche gli aiuti internazionali, la cui provenienza ci permette anche di fare qualche considerazione politica. Sentiamo Alfredo Somoza.
dai primi paesi latinoamericani che sono arrivati gli aiuti, i primissimi sono stati dalla Repubblica Dominicana e da Cuba. È incredibile, ma Cuba in questa situazione ancora riesce a mobilitarsi per un paese col quale ho avuto rapporti anche molto forti. Poi sono arrivati dai paesi vicini, sono arrivati dal Salvador, sono arrivati da Panama, sono arrivati dal Cile, dall'Argentina, dal Perù, dal Brasile, praticamente da tutti i paesi latinoamericani sono arrivati aiuti, soprattutto nella primissima fase per le ricerche dei dispersi, le persone che sono ancora sotto le macerie. Negli Stati Uniti arriva da un lato una conferma, cioè il fatto che sono cambiati totalmente i rapporti con la Venezuela, sono stati stanziati 150 milioni di dollari per il primo pacchetto di aiuti, ma soprattutto sono state eliminate una serie di sanzioni che ancora gravavano sull'economia venezuelana. Ma la seconda notizia che riguarda gli Stati Uniti, e questo diciamo è una conferma se vogliamo, è che il coordinamento del supporto logistico per tutte le operazioni di salvataggio della popolazione non è in capo al ministro della difesa venezuelano, ma in capo Alvin Holsey, che è il comandante del Comando Militare Sud degli Stati Uniti, cioè in quella divisione mondiale dell'esercito statunitense, il Comando Sud è quello che ha competenza su tutto ciò che c'è a sud degli Stati Uniti, quindi in sostanza l'America Latina. Ha sede a Doral in Florida e stanno operando in Venezuela con mezzi speciali che si utilizzano in questo caso, che appartengono ai Marines. Comunque la solidarietà è molto grande, e il dato politico, se vogliamo, è che molti paesi che non avevano rapporti col Venezuela di Delcy Rodríguez, considerandola come giustamente è la continuità di Maduro, nel senso che il regime è rimasto lo stesso anche se un po' è cambiato tutto come stiamo vedendo, e parlo di Bukele, parlo di Milei, parlo di Paz, il boliviano, cioè quei presidenti che non hanno riconosciuto i cambiamenti avvenuti in Venezuela e non hanno relazioni, comunque hanno tutti inviato aiuti. Questo ci fa sperare, se vogliamo, rispetto a quello che dovrebbe essere una soluzione politica finalmente per questo paese. Anche l'opposizione ha abbassato molto i toni, Maria Corina Machado appena ha dichiarato che tornerà presto, questo è la decima volta che annuncia che tornerà presto, ma soprattutto il tono dell'opposizione in questo momento è quello di ritrovare un'unità nazionale per uscirne tutti assieme, perché il terremoto avviene in un momento in cui c'era stato un terremoto politico, economico, poche ore prima, pochi giorni prima. Cioè il governo venezuelano ha finalmente reso trasparente, ammesso la situazione economica, ed è devastante, nel senso che il PIL del Venezuela attualmente è un terzo del PIL ai tempi di Chavez, ma soprattutto si scopre che il Venezuela ha un debito di 240 miliardi di dollari, un debito estero che è tre volte il suo PIL in questo momento, e che è assolutamente impossibile di essere ripagato, e quindi il paese sapevamo già che era tecnicamente in default, ma adesso davanti all'immensità, alla mole di debiti che si viene a scoprire, la maggior parte dei debiti è verso investitori privati, molti sono investitori di PDVSA, l'industria del petrolio, e poi una buona fetta sono debiti nei confronti della Russia e della Cina.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. شجرة سمعت صوت نوضني مرقد صوت اللي راح وفي وقت لحظة وقال لي يبكي على لهم ميتين عايشين فوق الأرض وش دارت لك الأرض كي سقيتها بالدم وش دار لك
Adesso andiamo in Serbia, perché dopo 18 mesi di proteste ininterrotte contro la corruzione e contro il governo Vucic, manifestazioni innescate dopo il crollo di una tettoia di una stazione ferroviaria a Novi Sad nel novembre 2024 che causò la morte di 16 persone, il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che si sarebbe dimesso entro poche settimane. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Le ragioni sono perché non può fare il terzo mandato. Quindi lui ha detto che tra qualche settimana si dimette, ma l'ha già fatto due volte quest'anno, l'ha già annunciato due volte quest'anno. Poi vedrà un po' di probabilmente sciogliere le camere, dimettersi e probabilmente concorrere come premier, perché altrimenti rimane fuori, no? Il primo ministro attuale, c'è già una mozione di sfiducia nei suoi confronti sollevata dall'opposizione tempo addietro, che non è mai stata ancora votata in Parlamento, per cui quella potrebbe essere un po' la trappola che viene fatta scattare. Adesso le tempistiche bisognerà capire, potrebbero poi esserci sorprese, ma comunque tutti danno per certo che lui sarà lui il candidato del partito, anche perché il partito è lui sostanzialmente.
Invece i manifestanti come hanno accolto questa notizia?
La notizia è più una sorpresa a livello internazionale che a livello locale, no? Le proteste adesso sono già riprese, c'è scetticismo su questa mossa, non viene vista come un modo per appunto lasciare il potere, ma solo un movimento un po' trasformista per riposizionarsi in qualità di premier.
Lui come parte? Parte da favorito?
Diciamo che il partito di Vučić adesso nel Parlamento, che è il partito appunto che ha il diritto di esprimere il primo ministro, ha il 52% e assieme agli alleati arrivano al 58%. Però questo è un dato che risale alle elezioni di 4 anni fa. Nei test elettorali di qualche mese fa, test elettorali a livello locale, il partito è stato dato in forte calo, però ancora non è emersa una lista alternativa così forte da intimidirlo. Gli ultimi sondaggi comunque lo danno ancora abbastanza in vantaggio. Certamente, insomma, molti leader d'opposizione, insomma, sono scettici che le elezioni possano avvenire a breve termine, perché probabilmente pensano che il partito voglia in qualche modo cercare di correre ai ripari per recuperare il terreno perduto in questi mesi.
E invece, per quanto riguarda sempre i manifestanti, c'è un partito a cui loro fanno riferimento?
C'è una lista studentesca che è stata preparata, che appena le elezioni verranno annunciate annuncerà i nomi. Diciamo che i nomi su questa lista studentesca sono stati tenuti rigorosamente segreti anche per proteggerli da potenziali campagne negative, tenendo conto insomma che la Serbia è un paese che ha poca libertà di stampa e quindi la libertà di stampa serve spesso in funzione politica. Poi ci sono i partiti dell'opposizione tradizionale, alcuni dei quali appunto fanno riferimento alla lista studentesca, altri cercano di entrare in qualche coalizione in qualche modo. Come si organizzeranno i vari partiti di opposizione tradizionale e la lista studentesca, sarà questo il momento chiave. Però i test che abbiamo visto appunto alle amministrative di marzo hanno fatto notare che in alcuni casi appunto la lista studentesca ha preso addirittura il 40% dei voti, addirittura il 48%. Sarà un fattore che riesce a convogliare parecchio lo scontento popolare.
In chiusura vi diamo qualche consiglio di serie TV da guardare durante l'estate con l'ultima rubrica della stagione delle serie TV. Ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Con l'annuncio che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha dato il via libera alla paventata acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount Skydance, si chiude simbolicamente la stagione televisiva 2025-2026. I professionisti di Hollywood sono impegnati a votare le nomination per gli Emmy che verranno annunciate il prossimo 8 di luglio e la premiazione sarà poi a settembre, ma il clima a Los Angeles è tutt'altro che festoso. La sensazione di un'industria ultracentenaria in via di smantellamento tra mega fusioni, perdita di posti di lavoro, dilagare dell'intelligenza artificiale e minacce di censure governative è sempre più forte. Lo scorso 21 maggio la messa in onda dell'ultima puntata del Late Show with Stephen Colbert è parsa un po' un significativo funerale. Il conduttore è stato licenziato palesemente per le sue prese di posizione politiche contro Donald Trump dalla CBS, che è di proprietà della Paramount Skydance di David Ellison, la quale a breve potrebbe appunto controllare anche Warner e con essa HBO e la la CNN. Meno studios in attività significa meno posti di lavoro, meno competizione, meno rischi creativi, e il fatto che per il terzo anno di fila il numero di serie candidate agli Emmy sia calato, questa volta ben dell'11%, è un altro indizio in questa direzione. Nel frattempo però, ormai lo sappiamo, estate non significa più, ormai da molti anni, pausa seriale. Anzi, è da poco partita una delle serie più attese dell'anno, la terza annata di House of the Dragon, il prequel del Trono di Spade, che da noi viene trasmesso ogni lunedì sia su Sky sia sulla piattaforma HBO Max. Il 26 giugno su Disney Plus sono arrivati tutti gli episodi della stagione conclusiva di una delle serie che più ha segnato l'ultimo lustro, ovvero The Bear. La quinta annata era stata annunciata come l'ultima, e infatti l'autore Christopher Storer, anche regista di quasi tutti gli episodi, si è preoccupato di confezionare un addio più che adeguato, utilizzando queste ultime 8 puntate per raccontare un'intera giornata al ristorante The Bear, avvicinandosi alla sensazione del tempo reale un po' come in The Pit. Le difficoltà si accalcano l'una sull'altra, altra apparentemente sempre più insormontabili, ma questa volta i protagonisti sembrano più determinati a non ricadere nei soliti vecchi schemi e a mettere da parte il proprio ego per un sogno collettivo. Oltre al finale di The Bear, uno sguardo a quello che ci attende sul piccolo schermo nei prossimi mesi parla soprattutto di ritorni, e forse il titolo più atteso è Ted Lasso. La serie di e con Jason Sudeikis, incentrata su un coach di football americano che senza sapere nulla del calcio si ritrova ad allenare una squadra della Premier League inglese, era stata data per conclusa circa 3 anni fa con un finale di terza stagione che sembrava a tutti gli effetti una chiusura di serie. Ma Apple TV non aveva mai confermato ufficialmente la notizia, e infatti dopo un paio d'anni è stata annunciata questa nuova stagione che vedrà il coach Lasso ritornare in Inghilterra, sempre a Richmond, questa volta però per guidare una squadra di calcio femminile. Vedremo se questa sorta di piccolo reboot funzionerà. Certo che in molti sembrano aver bisogno dello spirito ottimista e positivo di Ted, di quella lievità da commedia che fa stare bene con cui la serie nelle sue prime stagioni aveva conquistato così tanti spettatori durante la pandemia da Covid-19. La quarta stagione inedita di Ted Lasso comincerà il 5 agosto. È un vero e proprio rifacimento invece La casa nella prateria, nuova serie che Netflix farà debuttare il 9 luglio. Si tratta di un nuovo adattamento dei romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, che già avevano dato vita alla celebre serie anni 70 incentrata su una famiglia alle prese con la dura vita dei pionieri del West. C'è anche qualche novità, per esempio su Apple TV il 15 luglio arriverà Lucky, thriller con l'ex regina degli scacchi Anya Taylor-Joy, mentre il 17 agosto su HBO Max partirà Lanterns, ispirata ai fumetti del supereroe Lanterna Verde, ma anche alle atmosfere poliziesche di True Detective. Sempre ad agosto, infine, su Disney Plus debutterà The Shards, la serie tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, un progetto che inizialmente avrebbe dovuto essere diretto dall'italiano Luca Guadagnino e che invece è passato nelle mani del prolificissimo showrunner Ryan Murphy, quello di American Crime Story e Monster. Cosa ritroveremo poi sui nostri schermi a settembre? Non possiamo fare altro che restare a vedere.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.